Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Amen. Quale migliore inizio per una lettera poteva trovare l'apostolo Pietro, proprio per salutare e per incoraggiare questi credenti che si trovavano in grande difficoltà. Vi ricordo che uno dei temi ricorrenti nella prima lettera di Pietro è appunto la prova della fede, la tribolazione, la fornace accesa in mezzo a loro. E uno degli scopi di questa lettera era appunto quello di confortare, di consolare questi credenti che si trovavano a dover affrontare grandi tribolazioni, grandi persecuzioni ed erano in grande pericolo di vita. Questa sera, ecco, quella che è la mia intenzione è semplicemente di darvi una introduzione o esporvi alcuni pensieri introduttivi sulla speranza cristiana e le cose ultime, cioè gli eventi futuri. Con questa sera cominceremo a esaminare le scritture col proposito di intendere il loro messaggio intorno al futuro. Ecco, in qualunque tempo, in qualunque circostanza, gli uomini che si sono elevati al di sopra della quotidianità, della vita di tutti i giorni, che hanno riflettuto un po' più a fondo sull'origine delle cose, si sono anche posti delle domande. Si sono posti delle domande inevitabilmente: dove andrà a finire questo mondo? Come andrà a finire tutto questo? Qual è il destino finale dell'individuo, di me stesso? Dove vado? Oppure anche dell'intera umanità. Quale sorte spetta al mondo? Quale è il destino dell'umanità? E le risposte ovviamente sono state varie, quanto appunto è varia la umanità e a seconda anche dei presupposti filosofici, cioè del modo di pensare delle singole persone. Le varie religioni, tutte quante le religioni hanno la loro escatologia, cioè hanno un insegnamento riguardo al futuro, alle cose ultime, alle cose che dovranno accadere. Se fate un semplicissimo studio comparativo delle religioni, potete osservare che per esempio il buddismo ha come culmine di tutte le cose il nirvana, l'Islam per esempio crede in un paradiso sensuale, popolato di belle donne, dove si gode perfettamente ed eternamente i piaceri della carne. Gli antichi pagani avevano i loro campi elisi e così via. Insomma, tutte quante le religioni del mondo, in qualche modo, anche con vari accenti e diversamente, hanno una qualche dottrina e danno un qualche insegnamento e una credenza di una vita cosciente oltre la morte. Dal punto di vista cristiano, l'escatologia, cioè come ripeto, la dottrina che studia le cose che devono avvenire, le cose ultime, gli ultimi eventi dell'umanità, dà un senso e risolve ogni questione sollevata dalle altre branche della teologia. Un teologo ha affermato correttamente che l'escatologia, cioè la dottrina cristiana che studia gli ultimi eventi, è la corona ed è la chiave di volta o il culmine di tutta la teologia. E un altro ha detto in un modo molto eloquente che ogni parte della teologia cristiana trova le risposte conclusive nella escatologia cristiana. Per esempio, se voi studiate Dio, la teologia propria, ecco, studiate la persona di Dio, la sua sovranità, la sua gloria, la sua grandezza, i suoi attributi, e prima o poi vi domanderete certamente, ma questo grande Dio come sarà perfettamente glorificato nell'opera delle sue mani? E in quale modo il suo consiglio, i suoi piani si realizzeranno perfettamente? Ecco, la escatologia risponde al modo in cui Dio sarà perfettamente glorificato e al modo in cui i suoi piani, i suoi disegni, il suo proponimento sarà perfettamente realizzato. Poi studiamo nella scrittura la dottrina dell'uomo, la sua creazione, la sua caduta, la corruzione nella quale l'uomo è caduto. E c'è un'altra domanda: come e in quale modo sarà sconfitta definitivamente e annullata la potenza della corruzione del peccato nell'uomo? E dobbiamo tornare all'escatologia e dobbiamo guardare alla dottrina della risurrezione, al cielo e all'inferno per trovare le risposte. E poi ancora studiamo la dottrina di Cristo, la sua incarnazione, l'incarnazione del Figlio di Dio, il Redentore degli eletti di Dio, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, il profeta, il sacerdote, il Re, il Signore risuscitato. In quale modo, c'è una domanda che sorge, in quale modo sarà coronata la vittoria, di vittoria l'opera di redenzione compiuta da Cristo? Ecco, l'escatologia risponde al modo in cui Cristo trionferà su tutti quanti i suoi nemici. Poi possiamo studiare ancora la soteriologia, cioè la dottrina della salvezza, e anche lì vedremo, avremo nella escatologia la risposta a come questa salvezza si compirà nell'individuo e nell'universo intero. La dottrina della Chiesa allo stesso modo. In altre parole, davvero l'escatologia è la corona e la chiave di volta, il culmine di tutta la teologia dogmatica. Vale a dire, fratelli, che tutto quello che noi studiamo intorno a Dio, a Cristo, alla salvezza, alla Chiesa, eccetera, troverà il suo compimento e la spiegazione, la risposta a ogni domanda, certamente non domande curiose e alle quali non è lecito dare risposta, ma a domande consistenti e importanti nello studio della dottrina delle ultime cose. E quindi facciamo bene a interessarci a questo aspetto della rivelazione cristiana. E inoltre dobbiamo anche osservare, e credo che questo ciascuno di voi lo osserva, che l'uomo contemporaneo, la gente del nostro tempo, ha un grande interesse verso il futuro. Ricordo che quando avrò avuto 14 o 15 anni, acquistai un libro che erano le profezie di Nostradamus. Già in quel periodo che si avvicinava alla fine del secondo millennio, ecco, c'era una grande attesa di conoscere il futuro. E in qualche modo fui affascinato, ma anche deluso, dal fatto che queste centurie, appunto, versi oscuri, in realtà potevano dire tutto e nulla allo stesso tempo. Ma in questo tempo in particolare, sembra che vi sia un notevole interesse verso gli eventi che si prospettano al futuro. Si è concluso il secondo millennio cristiano e il terzo millennio è iniziato in un modo spaventoso. L'11 settembre, la guerra in Afghanistan, un'altra guerra che si prospetta dinanzi a noi. E la gente intorno a noi vive, avverte questo senso di instabilità politica, economica, è percepito un po' da tutti quanti. E questo suscita in modo speciale nelle masse un grande desiderio e una ricerca, a volte anche spasmodica, irrazionale, di cose in cui credere, di un futuro sul quale si possa investire. Tutti vogliono conoscere cosa accadrà. E non è strano, fratelli, e mi sembra che questo è un segno dei tempi, tra virgolette, il fatto che per televisione, a qualunque orario voi facciate un po' di zapping, come si dice, troverete sempre qualche mago, qualche fattucchiere, qualcuno che legge le carte, che dà i numeri e cose di questo genere. Queste sono cose particolarmente aumentate in questi tempi. 20 anni fa non era così. 20 anni fa non era così. E inoltre, una prestigiosa enciclopedia delle religioni in Italia dice che come la prima causa di crescita delle chiese nel nostro tempo è la loro offerta escatologica. Cioè, guardate cosa dice questo importante studio su tutte le varie religioni che si trovano in Italia. Le chiese e le denominazioni cristiane o di origine cristiana che crescono più rapidamente sembrano essere quelle che manifestano particolare interesse per l'escatologia, le profezie apocalittiche e la fine del mondo. In altre parole, quelli che parlano di più dell'Apocalisse, quelli che parlano di più della fine del mondo, quelli che parlano di più delle cose che devono accadere, del ritorno di Cristo, che dicano cose vere o cose insulse, raccolgano intorno a sé una grande quantità di persone. Ed è vero. Pensate ai testimoni di Geova che vi incontrano. Qual è il loro primo messaggio? O uno dei primi messaggi che vi daranno? Vi parleranno della nuova terra, dei nuovi cieli, di questa terra paradisiaca, dei cataclismi, del ritorno di Cristo. Comunque, no, loro credono che sia già tornato spiritualmente e così via. Quindi i temi escatologici, i mormoni stanno avendo un grande successo e un grande progresso, a parte che per il loro zelo evangelistico, tra virgolette, ma c'è da meravigliarsi se noi consideriamo le loro dottrine che sono favole, favolose, nel senso che sono delle favole. Eppure, ecco, la Chiesa dei Santi degli ultimi giorni, la loro enfasi su questo mondo futuro, su questa fine di tutte le cose che sta per verificarsi, è una certamente delle ragioni che spiega la loro crescita. Ma dall'altro canto si osserva anche una sorta di oscillazione di tale interesse che in certi periodi nella gente diventa una sorta di ossessione, pensiamo a tutti gli oroscopi di fine d'anno, oppure poi sparisce e poi riappare di nuovo intorno a una data particolare, in seguito a un evento catastrofico, all'iniziare di una nuova guerra. E pare che la confusione e una sorta di schizofrenia la facciano da padrone anche in questi fenomeni di massa, e che la gente sia animata dalla curiosità, dalla paura e dalla superstizione, piuttosto che da un autentico e vero interesse. Ora, anche noi ci dobbiamo interessare del futuro. E fratelli, certamente anche noi possiamo cadere nell'errore di interessarci al futuro per paura, per superstizione, o per altre ragioni che sono quelle della curiosità, peccaminosa, ma non deve essere così. Noi ci dobbiamo interessare al futuro e vorrei dire che dobbiamo interessarcene maggiormente, di più di quanto l'abbiamo fatto finora, perché finora l'abbiamo fatto poco. Dobbiamo farlo con maggiore attenzione, con prudenza, con competenza, ma dobbiamo farlo. Perché? Perché se leggete il messaggio di Cristo con attenzione, la predicazione di Cristo, la predicazione degli apostoli e direi tutto quanto il messaggio della Scrittura, continuamente noi siamo proiettati verso il futuro. La religione biblica è una religione che nutre la speranza degli uomini, che spinge gli uomini a guardare a un futuro che per la grazia di Dio è un futuro certamente luminoso per i giusti e tenebroso per i nemici di Dio. Sapete, probabilmente questo disinteresse verso la escatologia, questo disinteresse verso il futuro e questo disinteresse verso la speranza nel futuro, ecco, quella che Pietro chiama una speranza viva, è dovuta a due fattori, a qualcosa che abbiamo un po' ereditato, che ci è stata inoculata, trasmessa, che è anche questa frutto, eretaggio della nostra provenienza. Due ragioni, prima di tutto, un materialismo strisciante e un egoismo, permettetemi di usare una parola che dovreste comprendere ormai, un antropocentrismo, cioè la concentrazione su noi stessi, sull'uomo, che ci è stato propinato e nel quale per molto tempo ci siamo compiaciuti, come dei maiali che si voltolano nel fango, nel loro stesso fango. Vale a dire che piuttosto che al futuro della Chiesa e del mondo, ci siamo interessati al nostro presente, al nostro benessere o al massimo alla nostra condizione futura. Noi abbiamo imparato non a pensare in termini globali del trionfo del regno di Dio, della venuta del regno di Dio, della restaurazione di tutte le cose, della conoscenza di Dio nel mondo intero, ma ci è stato insegnato a pregare e a pensare alla nostra guarigione, al nostro benessere, alla nostra personale felicità. E cos'è questo se non materialismo? Cos'è questo se non antropocentrismo? Cioè noi abbiamo vissuto per noi stessi, concentrati su noi stessi. Ricordatevi, fratelli, che quando Gesù ci ha insegnato a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. In altre parole, l'inizio della preghiera dei cristiani è guardare non su questa terra, ma nei cieli, non agli uomini, ma a Dio, Padre nostro che sei nei cieli, non al nostro benessere, non alla nostra gloria, ma alla gloria di Dio, sia santificato il tuo nome, non al nostro possesso, ma al regno di Dio, venga il tuo regno. Non ai nostri desideri, ma alla volontà di Dio, sia fatta la tua volontà. Ma noi abbiamo fatto il contrario. Invece di pensare al regno di Dio, abbiamo pensato al nostro regno, al nostro benessere, alla nostra felicità. E questo è materialismo, e questo è antropocentrismo e desiderio della gloria personale piuttosto della gloria di Dio. Fratelli, dobbiamo ravvederci e dobbiamo cambiare prospettiva. Le nostre preghiere devono rispecchiare questo cambiamento di prospettiva. Dio, i cieli, il regno di Dio, la volontà di Dio, la gloria di Dio, prima di tutto il resto, prima del nostro pane quotidiano, prima dei nostri debiti, prima delle nostre tentazioni, prima della liberazione dai nostri nemici. E questo è il primo problema, il materialismo, l'antropocentrismo. E la seconda ragione per la quale ci siamo poco interessati dell'escatologia è la superficialità e la complicatezza dello schema del dispensazionalismo incoerente che ci è stato insegnato come unico schema escatologico biblico possibile. Parole difficili, ma ve lo spiego. In realtà gli insegnamenti che ci hanno dato intorno alla fine del mondo, al ritorno di Cristo, alla grande tribolazione, al millennio, erano complicati e non erano neanche coerenti e precisi. Non li abbiamo visti nella scrittura con chiarezza. Siamo stati persuasi da un versetto qui e un versetto lì che a un certo punto Gesù ritornerà, ci sarà la prima risurrezione, i morti in Cristo risusciteranno, poi ci saremo nel cielo, succederà qualcosa, mentre sulla terra succederà qualcos'altro, poi ritornerà Cristo, ci sarà, ma tutto questo senza una chiara, una vera, un autentico, una piena esposizione della scrittura. E questo ha generato in me, forse anche in voi, una certa confusione. E se io fino a questo momento non mi sono azzardato a predicare una serie di messaggi sull'escatologia, era proprio per questa ragione che quello schema, e non l'ho fatto mai nel mio ministero, quello schema che mi è stato insegnato mi sembrava troppo complicato, di nessuna rilevanza davvero per la vita di tutti i giorni. Poi forse c'è anche un'altra ragione per la quale non abbiamo ancora rivolto la nostra attenzione come avremmo dovuto all'escatologia, e questa non è colpevolezza, ma è logicità, voglio dire. Prima di mettere la pietra della vetta, prima di mettere la pietra, come si dice, il capo del cantone o la chiave di volta, bisogna costruire le fondamenta, bisogna costruire i pilastri, bisogna costruire l'arco. E noi ci stiamo arrivando, insomma, lentamente questo edificio dottrinale si diventa sempre più solido, ma adesso è arrivato il momento che cominciamo a pensare alla dottrina degli ultimi tempi. Quindi la ragione per la quale noi dobbiamo e vogliamo interessarci al futuro non deve essere né la frivola curiosità egoistica, né la paura che è legata indissolubilmente alla superstizione, piuttosto dobbiamo interessarci degli eventi futuri nella misura e nella proporzione che la scrittura ci propone per alimentare la nostra speranza, per alimentare la nostra speranza. Noi viviamo in un mondo disperato, in mezzo a gente disperata, e noi dobbiamo nutrire una speranza. E in mezzo alle prove della vita, severe, alle difficoltà della vita, fratelli, noi dobbiamo avere una speranza. Quando la salute viene meno, e quando non possiamo vedere o non vediamo l'intervento di Dio immediato, quando l'età, la vecchiaia avanza e rode e consuma il nostro corpo, dove troveremo conforto? Nel trionfalismo di coloro che dicono accetta Gesù, prega Gesù e tutti i problemi si risolvono, oppure troveremo conforto solamente nella speranza che è posta dinanzi a noi come un faro, come una luce, come un punto di riferimento nel buio della notte? La speranza, alimentare la nostra speranza. Questo è lo scopo per il quale nelle settimane a venire parleremo degli eventi futuri. E per questa ragione il nostro ambito sarà ristretto, il nostro studio sarà limitato alla parola di Dio, alla verità rivelata. Mi propongo di evitare le speculazioni, mi propongo di non sconfinare dal terreno solido della rivelazione. Mi propongo di rimanere sobrio nel affrontare questi problemi che riguardano il futuro e di rimanere, ciascuno di noi deve rimanere umile, perché dobbiamo ricordarci che quando investighiamo il futuro, investighiamo un campo che per certi aspetti, o forse per molti aspetti, rimane misterioso. E ci sono cose che non ci è dato sapere, e ci sono cose che non possiamo sapere, e ci sono cose dinanzi alle quali dobbiamo alzare le spalle e dobbiamo dire: non sappiamo, conosciamo in parte e in parte profetizziamo. E quindi nello studio degli eventi futuri dobbiamo mantenere la nostra una mente sobria, ricordandoci che ci muoviamo in un'area misteriosa e che molte cose rimangono nascoste, imperscrutabili, e quindi dobbiamo procedere con cautela e umiltà. Ma l'unica ragione per la quale possiamo avere certezze anche in questo ambito è il fatto che noi crediamo in un Dio che ha prestabilito ogni cosa, che conosce ogni cosa e che ha stabilito di rivelarci alcune cose. E nelle cose che Dio ha stabilito di rivelarci, perché Dio conosce il futuro e ce le ha volute sapere, è lì che noi dobbiamo fermare i nostri passi, ed è, se Dio ce le ha rivelate, vuol dire che era necessario ed era importante per noi che le conoscessimo, ed è qui che ci dobbiamo muovere. E quindi questa sera comincerò soltanto a mostrarvi, vi darò soltanto un antipasto, un anticipo, a mostrarvi che la speranza è il tema che fin dall'inizio ha caratterizzato la fede biblica. E parlo di speranza non solo quando dal momento in cui dopo la caduta, ma la speranza fin dall'inizio ha caratterizzato la fede biblica, o il rapporto che la Scrittura ci pone dinanzi tra Dio e l'uomo. E perciò dobbiamo cominciare dalla Genesi. Leggiamo Genesi capitolo 1, versetti 27 e 28. Guardate insieme a me e ditemi se non è così. Anche prima del peccato, Dio aveva dato agli uomini una speranza. Genesi 1, versetti 27 e 28. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio aveva creato l'uomo e l'aveva posto perfetto, giusto, buono, santo, in un mondo perfetto. Tanto che poteva esclamare, dopo aver creato l'uomo, che tutto era molto buono. Dio aveva messo l'uomo in una armonia cosmica. Il rapporto dell'uomo creato da Dio con il suo creatore era perfetto. Era così spiegato dall'intimità tra il creatore e la creatura. Dio scendeva sul par della sera, Dio aveva comunione, Dio parlava con la sua creatura, e il rapporto tra la creatura, l'uomo e la donna, era anche quello perfetto, ed è spiegato dal fatto che erano nudi e non avevano vergogna, pienamente cristallino, libero. Dio aveva posto l'essere umano in un'armonia cosmica con il creatore, ma anche con il resto del creato, e la sua felicità presente era quella di continuare in questa condizione di ubbidienza a Dio e di relazione con le cose che lo circondavano, ma Dio aveva dato all'uomo anche una speranza futura, che quella condizione sarebbe continuata e che il suo dominio si sarebbe esteso su tutto quanto il creato. Dio aveva posto l'uomo in un particolare punto del creato, l'aveva posto in Eden, ma gli aveva dato una missione, quella di rendersi soggetta la terra, di dominare su tutte le cose. Questa era la speranza che Dio aveva posto dinanzi all'uomo, qualcosa che si sarebbe certamente realizzata se l'uomo avesse continuato a ubbidire a Dio. Ma vedete, fin dall'inizio Dio aveva posto all'uomo, aveva posto dinanzi all'uomo un progetto. L'uomo non si sarebbe mai annoiato su questa terra, avrebbe dovuto esplorare la terra nella quale Dio l'aveva creato, avrebbe studiato la terra, avrebbe dominato sulla terra. Dio aveva posto l'uomo dinanzi a una speranza di comunione con lui e di dominio su tutto il creato. Ma sappiamo bene che purtroppo ci fu la tragedia del peccato. E la tragedia del peccato ha privato l'uomo della felicità presente, ma non ha eliminato la speranza, anzi ha introdotto una necessità della speranza. Mentre nel primo caso la speranza era naturale, ecco, di questa espansione, di questo dominio, adesso con il peccato dell'uomo è stata introdotta la necessità della speranza, perché l'uomo non poteva più sperare di rimanere in quella condizione di separazione con Dio, di inimicizia con le creature e di vita con il suolo maledetto. C'era la speranza, la necessità di una speranza, di un futuro migliore. E dal primo momento questa speranza è stata introdotta. Genesi 3:15. Dio parla al serpente e gli dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ed è qui che sorge la speranza. La speranza nella donna, la speranza nell'uomo, in Adamo ed Eva, che avrebbero avuto un discendente, una progenie, che avrebbe schiacciato il capo del serpente, del tentatore, della causa della loro tentazione, della loro caduta in qualche modo. Questa speranza noi la osserviamo in un'esclamazione di Eva. Se leggete ancora, andando un pochino più avanti, al capitolo 4, quello che accade quando Eva dà alla luce il suo primo figlio. Questa esclamazione, scusate, in qualche modo ci fa vedere i pensieri che, fa trapelare i pensieri che si agitavano nella mente e nel cuore di Eva. Da quando Dio aveva fatto questa promessa, immaginatevi che da allora tutte le donne pie avrebbero nutrito questa speranza. Mio figlio sarà colui che schiaccerà il capo del serpente. Se voi foste state al posto di Eva, al primo figlio che avreste dato alla luce, avreste esclamato allo stesso modo: oh, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. E anche se qui non è espressa il pensiero che magari Eva poteva pensare, che Caino sarebbe stato colui che avrebbe schiacciato il capo del serpente, non pensate che era naturale per lei supporre perlomeno che forse quel bambino che aveva acquistato con l'aiuto di Dio, poteva essere proprio colui che avrebbe schiacciato il capo del serpente? Eva naturalmente poneva la sua speranza in colui che poi, invece di schiacciare il capo del serpente, si rivelò un omicida e un fratricida. E questa è qui comincia la tragedia umana di una speranza frustrata. Eva non poteva sapere quanto tempo sarebbe passato prima che la progenie promessa venisse. Ma comunque noi osserviamo che Dio ha rinnovato questa speranza ogni qualvolta ha chiamato degli uomini. E potremmo vederla in tanti, ma pensiamo per esempio ai patriarchi, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, ai quali Dio fece delle promesse. E la promessa che Dio fece ad Abramo era che nella sua progenie avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Dio fece ad Abramo una promessa di speranza a un uomo che era disperato e non poteva avere figli, naturalmente non li aveva avuti, da sua moglie che non aveva speranza di dare al mondo alcun bambino, ma Dio fece una promessa e fece sperare Abramo, e fece sperare Sara. È la stessa cosa con il figlio di Abramo, con Isacco, è la stessa cosa con Giacobbe. Cosa ottennero questi uomini? Forse Abramo vide che attraverso la sua progenie tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette? Forse Giacobbe o Isacco ottennero la terra che Dio aveva promesso ad Abramo? Nessuno di loro ottenne queste cose. Anzi, se leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, al versetto 10 del capitolo 11, leggiamo che, ecco, leggo dal versetto 9, per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. E costoro morirono nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, dice più avanti. Quindi questa fede e questa speranza riguardava cose future. Abramo, in altre parole, aveva ricevuto la promessa di una terra, ma lui non aspettava la terra. Aspettava la città di cui architetto e costruttore è Dio. La sua speranza era rivolta al di là delle cose di questa vita e di questa terra. Comprendete perché dico che il tema della speranza fin dall'inizio ha caratterizzato la fede biblica. E poi, sempre per rimanere in questo tempo, nel tempo dei patriarchi, pensiamo a Giobbe. Giobbe probabilmente è il libro più antico che sia stato scritto, il libro ispirato più antico. Qual era la speranza di Giobbe? Giobbe 19, versetti 25 a 27. Io so che il mio Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere, quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. E poi qui c'è probabilmente un accenno proprio alla risurrezione. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Giobbe aveva la speranza di vedere Dio, aveva la speranza già abbastanza chiara di avere un corpo risuscitato, una speranza nella risurrezione, i miei occhi lo vedranno. Ora, noi potremmo aggiungere centinaia e centinaia di altre testimonianze riguardo a questo tema della speranza. che fin dal principio noi vediamo che è stato posseduto da tutti i veri uomini di Dio, da tutti i santi del Signore, da tutti coloro che hanno camminato in comunione con Dio. Vi voglio esortare a fare un esercizio in queste settimane, in questi giorni. Io ci ho provato a farlo oggi, voi sapete che una delle mie pratiche di devozione quotidiana è quella di leggere i salmi e di leggere 5 salmi al giorno, secondo l'antico consiglio del fratello Frank Boylston. E prendete i salmi di oggi, oggi è il 16° giorno del mese, quindi è il salmo 16, il salmo 46, il salmo 76, il salmo 106 e il salmo 136. E notate in tutti e 5 i salmi come continuamente, oltre ai temi della lode di Dio, oltre ai temi della gloria di Dio, della devozione, dell'amore verso Dio, continuamente si accenna alla speranza futura, al tempo futuro, alla vita oltre questa vita, alla redenzione, alla salvezza, alla restaurazione di tutte le cose, in tutti quanti, in tutti e 5 i salmi, e in molti altri salmi e passi della scrittura, il tema della risurrezione, della salvezza, della gloria finale è costantemente suonato in tutta la Bibbia. Leggo soltanto qualche passo da questi salmi e poi concluderemo. Salmo 16. Salmo 16. Ecco, inizia Davide dicendo: tu sei il mio Signore, oh Dio, proteggimi, oh Dio, perché io confido in te. Ho detto a Dio: tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te, quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Poi continua a parlare del dolore di quelli che corrono dietro ad altri dei che saranno moltiplicati, poi parla della eredità che Dio gli ha concesso, e guardate come finisce. Al versetto 9: il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro. Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Qui Davide sta andando oltre la sua morte e sta guardando oltre la vita su questa terra. Leggiamo per esempio il Salmo 46 e ovviamente si parla della città di Dio, ma ancora la conclusione di questo Salmo: fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio, io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Guardate come ancora una volta la dimensione escatologica del trionfo finale di Dio: Dio glorificato fra le nazioni, Dio glorificato sulla terra. E lascio il resto dei salmi di oggi alla vostra investigazione, alla vostra meditazione, alla vostra riflessione, soltanto per sottolineare il fatto che se abbiamo sperato in Cristo, come dice l'apostolo Paolo, per questa vita soltanto, siamo i più miserabili degli uomini. Viviamo in tempi difficili, fratelli. Non so se i giorni che stanno davanti a noi saranno ancora più difficili. So soltanto una cosa: il consiglio del Signore è che quando vedremo accadere tutte queste cose, quando le nazioni saranno sconvolte dal rimbombo e dal tumulto, Gesù ci dice: alzate i vostri capi, la vostra redenzione è vicina. Nutrite la vostra speranza. Non avete la fede biblica se non avete una speranza viva. Non avete una fede cristiana se i vostri pensieri dinanzi ai drammi dinanzi alle sofferenze, dinanzi ai mali di questo mondo, dinanzi alla corruzione che ancora è residua in voi, dinanzi alle vostre stesse debolezze e dinanzi alle debolezze nei vostri fratelli e nel vostro prossimo. Non avete una speranza biblica, non avete una fede biblica, non avete una fede cristiana se i vostri cuori e le vostre menti non sono continuamente rivolti verso l'alto, a guardare avanti, a guardare con fiducia e con speranza. Io so i pensieri che medito per voi, disse il profeta Geremia parlando a un popolo umiliato e deportato. Pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Il nostro avvenire e la nostra speranza hanno un nome, Gesù Cristo. Guardiamo a Lui e aspettiamoci da Lui ogni bene. Amen. Chiniamo il capo. Fratello Giovanni, per piacere, guidaci in preghiera.